Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Streets of Rage.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. Siamo ancora sotto lockdown nella fase 2 per la precisione. Stiamo continuando a preparare un po' di ospitate perché il periodo per fortuna è buono, almeno per fare qualcosa online a distanza. E continuate a seguirci perché siamo contenti comunque, perché nonostante siamo in questo periodo insomma un po' così, gli ascolti ci sono e vuol dire che ci state ancora seguendo e quindi ci fa tantissimo piacere soprattutto ascoltare i vostri commenti, i vostri messaggi vocali, eccetera eccetera.
E ora un po' di musica.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Streets of Rage, è un classico picchiaduro a scorrimento a tema action anni 80 gang di criminalità, uscito nel 91, sviluppato e pubblicato dalla Sega ed è uscito appunto originariamente per Sega Mega Drive e Master System, ovviamente il Game Gear, e poi è stato anche portato per arcade successivamente.
Parliamo di 1991, un anno d'oro per Mega Drive, l'uscita di Sonic e di tanti altri giochi proprio in questo periodo qui, e tra l'altro è nella console war che c'era al tempo con il Super Nintendo. Se pensate a cosa è uscito di picchiaduro a scorrimento su Super Nintendo, la Nintendo aveva un contratto guardando quelli che erano i giochi arcade del tempo, aveva fatto la conversione di Final Fight, che però è una conversione abbastanza pessima quella per Super Nintendo, ce ne sono tante migliori insomma su altre console, e invece la Sega riesce a tirar fuori uno Streets of Rage che è veramente veramente un bellissimo gioco con una bellissima colonna sonora che sentirete durante l'episodio e tante altre cose. Quindi da quel punto di vista vince a mani basse secondo me con Streets of Rage, che molti si ricordano ancora, soprattutto perché rispetto ai giochi che uscivano per Super Nintendo che erano molto più giocosi, colorati ma rivolti anche a un pubblico giovane, Streets of Rage è un pochino più adulto come tematica e soprattutto con delle musiche che battevano 10-0 secondo me Super Nintendo, soprattutto quando si tratta di rock, metal e cose abbastanza più durette, no?
Esatto, diciamo che Streets of Rage è come se fosse un film action anni 80, primi anni 90, 90 estrapolato proprio in videogioco, in picchiaduro a scorrimento, quindi la trama ridotta all'osso, però un tema, un'ambientazione, appunto anche le relative musiche che sono il punto centrale del gioco, ne rendono un capolavoro che ancora oggi viene rigiocato.
Questo Streets of Rage è il primo di una trilogia che poi è uscita sempre su Mega Drive nel corso degli anni, con Streets of Rage 2, che è quello che mi ricordo di più personalmente, ma comunque tutti e tre sono usciti. Il primo ha avuto un bellissimo successo, il secondo secondo me è stato un bel passo in avanti, il terzo un po' di meno, ha avuto anche un successo commerciale un po' minore, infatti non hanno fatto un 4, o meglio l'hanno fatto ma adesso nel 2020.
Infatti, nonostante la serie si fosse creata una fanbase di un certo tipo, il progetto è stato abbandonato fino ad adesso, a quest'anno, il 2020, in cui è uscito proprio a breve, qualche giorno fa, il quarto capitolo. Però durante questo periodo in cui non sono usciti altri giochi tra il terzo e il quarto, si è tentato di resuscitare il brand con vari tentativi, quindi delle versioni non ufficiali come motore per picchiaduro scorrimento Streets of Rage, e anche l'ottimo, a mio dire, Streets of Rage Remake, che fino adesso era considerato il vero e proprio quarto capitolo.
L'abbiamo anche giocato sul canale poi, e in quel caso è Streets of Rage la storia dell'1, del 2 e del 3 rimescolate e riviste con grafiche da poter scegliere, personalizzare, personaggi nuovi, insomma tantissime altre robe.
Sì, è come un po' quello che avevano fatto con Mortal Kombat Trilogy, avevano condensato i tre giochi e ne era venuto un gioco pieno di contenuti per i fan, quindi è stato molto apprezzato per quanto non ufficiale. E anche piccola curiosità, era previsto anche un vero e proprio capitolo della serie in 3D, inizialmente sviluppato per Saturn, Sega Saturn, progetto che poi non ha mantenuto il nome del brand Streets of Rage, ma è diventato un gioco che a me e Ace è rimasto molto caro, ovvero Fighting Force, giusto?
Eh sì, Fighting Force è un gioco che noi abbiamo giocato su PC in realtà, perché è uscito anche una conversione per PC, ci è piaciuto tantissimo, non avevamo mai fatto il collegamento, ma effettivamente i personaggi sono stati ribrandizzati e resi un pochino più generici, però la storia è più o meno quella, con un'organizzazione con a capo il boss da sconfiggere, ed era un molto molto interessante e molto divertente, soprattutto da fare come picchiaduro con due personaggi in co-op. E molti dei giochi che uscirono proprio per Mega Drive avevano questa abilità di poter giocare in più persone, che è molto molto bella, soprattutto per i picchiaduro a scorrimento.
Esatto, e ci tenevo ad aggiungere una piccola cosa su quello che dicevi prima della guerra di picchiaduro a scorrimento per il Super Nintendo. Appunto, con una conversione non proprio felicissima di Final Fight, il Super Nintendo si è ripreso successivamente, qualche anno dopo però l'uscita di Streets of Rage, mi pare nel 94-95, perché sono poi riusciti ad avere la conversione effettiva di Capitan Commando, quindi si sono impegnati per mantenere alta la competizione. Tutto questo è meglio per noi, perché noi appassionati di picchiaduro a scorrimento abbiamo potuto giocare a veramente una libreria del genere molto fornita.
Seguici anche su Instagram @enciclopedia dei videogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti, tra cui le live del mercoledì, e anche su Threads, dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace.
Come dicevi Ace, la storia è molto molto standard. C'è questa città che è comandata da un sindacato criminale con a capo il classico nome Mr. X, che tiene in mano anche la polizia, quindi sembra che le speranze di giustizia siano pochissime, finché non fanno la loro comparsa tre ex poliziotti, giovani ex poliziotti, che decidono di armarsi di cazzotti e spianarsi la strada attraverso le strade della rabbia del Streets of Rage fino al palazzo del cattivo per batterlo e debellare l'associazione criminale.
Tra l'altro Streets of Rage come nome non è un nome standard, nel senso che è il nome che ha nella versione europea e statunitense, mentre il gioco originariamente si chiama Bernacle, perché è appunto uscito in Giappone. Ci sono anche delle differenze sostanziali tra le versioni giapponesi e le versioni internazionali, ed è una cosa che succede molto spesso, soprattutto per i giochi che arrivano dal Giappone. Basti pensare poi alle serie di Biohazard, che poi è diventato Resident Evil, e tante altre, insomma. ma che hanno cambiato completamente nome. Giusto prima stavo pensando anche un altro picchiaduro scorrimento, che è Last Battle, non so se te lo ricordi, l'abbiamo giocato su Amiga, che è il videogioco ufficiale di Hokuto no Ken di Kenshiro, che però quando è arrivato da noi aveva i personaggi con completamente altri nomi.
Esatto, infatti noi giocandoci, mi pare se non sbaglio per Amiga la prima volta, guardando le similitudini con Kenshiro, diciamo ma strano che questo gioco non sia un gioco di Kenshiro, anzi lo chiamavamo giochiamo a Kenshiro, che poi abbiamo scoperto successivamente fosse effettivamente un gioco tratto da quella serie.
Sì, anche perché un personaggio che si chiama Arvark e no Ken non è la stessa cosa.
Sì, diciamo che i traduttori erano molto fantasiosi all'epoca.
Invece qui i personaggi sono Axel Stone, Blaze Fielding e Adam Hunter, sono i tre personaggi che possiamo utilizzare in questo gioco e sono bilanciati in maniera diversa. Quindi abbiamo Adam, che è un ragazzo di colore con la maglietta gialla, caratteristica insomma che ritroveremo poi anche negli altri giochi, anche se lui non partecipa nel 2 e neanche nel 3 se non mi ricordo male.
Allora nel 2 è prigioniero di Mr. X, quindi nel 2 lo scopo è sconfiggere di nuovo Mr. X e liberare Adam, infatti nel 2 si usa il fratello minore.
Abbiamo già dato uno spoiler, effettivamente Mr. X tornerà già nel 2. Adam è quello che è un pochino più all rounder, cioè fa un po' di tutto, è un po' più lento degli altri ma come forza è abbastanza normale. Axel in questo gioco è un pochino più forte ed è appunto il classico americano biondo con la bandana e i jeans e il wife beater, la canottiera quella bianca e i tirapugni alle mani, anzi no, i guanti senza dita alle mani, cioè esattamente. E poi c'è la ragazza che è Blaze Fielding, che in questo caso è vestita in completo rosso ed è la più veloce del gruppo, la più agile del gruppo.
Nota sull'attire, sull'abbigliamento di Axel, è che visti gli anni in cui è uscito ricorda un po' anche Cody di Final Fight, quindi proprio il riferimento diretto tra questi due giochi.
E anche Axel Rose dei Guns N' Roses, perché si chiama Axel Stone, è biondo con la bandana, a me veniva in mente anche qualcosa di riferimento alla Rockstar.
Eh beh, ci sta perché gli anni erano comunque quelli, quindi fine anni 80. Iniziamo la nostra avventura nella strada commerciale di questa città, che è caratterizzata appunto da molti negozi in proprio stile anni 80-90, quindi insegne al neon e negozi, tipo ci sono anche gli stessi arcade, negozi di sale giochi dove si può giocare anche allo stesso picchiaduro, quindi secondo me è anche una piccola inception di questo. Incontreremo i primi nemici, che sono i punk standard che hanno caratterizzato poi la serie, sono rimasti sempre gli stessi con anche gli stessi nomi, ma in questo caso qui i nomi dei nemici non compaiono e non compare neanche, cosa particolare, la loro barra di energia, che è un caposaldo del picchiaduro a scorrimento. In questo gioco invece non hanno energia, fatta eccezione per i boss, che invece avranno la loro barra che comparirà una volta incontrati. Come ogni picchiaduro a scorrimento si va sempre dalla sinistra fino ad arrivare alla fine dello schema a destra e alla fine incontreremo sempre un boss. In questo caso sarà un punk, uno sgherro più grande degli altri a appunto enfatizzare il suo status di boss, e in questo caso si chiamerà Antonio e sarà armato di un boomerang, un temibile boomerang che dovremo stare attenti a schivare.
Sottolineo come questo schema sia molto caratteristico, sia anche ripreso all'inizio di Streets of Rage 2, ed è questa città commerciale con i neon anni 80, molto caratteristico. L'atmosfera del gioco è data da questo stage, secondo me dalla musica che c'è in sottofondo, che tutti si ricorderanno assolutamente, e dai colori che ci sono, da proprio la palette che è utilizzata, che secondo me è molto associata e fa vedere molto bene qual era la potenzialità del Mega Drive, che non era così graficamente accattivante quanto i colori vibranti che c'erano sul Super Nintendo, però in questo caso sono stati sfruttati secondo me alla perfezione. E questo primo stage ci fa vedere alcune delle caratteristiche che lo differenziano rispetto appunto a un picchiaduro Capcom, di stile Capcom, come abbiamo trattato già sull'enciclopedia, dove non ci sono mosse speciali, o meglio non c'è la possibilità di fare combinazioni, ma semplicemente possiamo menare e basta. In questo gioco abbiamo una mossa speciale, sì, perché uno dei tasti serve per saltare, uno per colpire e uno per fare la mossa speciale. Ce n'è una sola per vita e se non mi ricordo male facendo tot punti possiamo ricaricarla, però non è una mossa speciale che facciamo noi, chiamiamo aiuto, perché giustamente noi lavoriamo per conto della polizia ma non siamo più poliziotti, e quello che possiamo fare è chiamare il nostro amichetto che arriverà con una auto della polizia e sparerà col bazooka o col mitra, cercando appunto di colpire tutti i nemici sullo schermo. Assomiglia molto di più a quello che succede ad esempio in Golden Axe, quando facciamo una magia dove si blocca tutto, succede la mossa e l'energia degli avversari cala. In questo caso è molto particolare perché vedi proprio la telecamera che si sposta nella zona dove c'è la macchina che arriva.
Sì, è molto cinematografica a suo modo questa cosa, perché sembra, sempre prendendo dai film action, i protagonisti sono in difficoltà e allora il loro contatto nella polizia, che è comunque rimasto fedele ai nostri eroi e fa la sua entrata trionfale a son di bazooka e mitragliatrici, quindi risolvendo la situazione. Quindi lo trovo sempre molto atipica, ma molto cinematografica.
Dopo aver fatto questa parte dove siamo dentro la città, c'è abbastanza casino, invece usciamo verso i vicoli della città in una strada secondaria. Questo è molto più lugubre, il sole è anche calato, siamo di notte in questo stage se non mi ricordo male, e qua proseguiamo insomma nella parte più brutta della città, comunque sembra quasi una discarica ancora un po', e man mano che andiamo avanti poi avremo un altro boss a fine schema, quindi sono 8 stage in totale, c'è sempre un boss alla fine più qualche altro mini boss che c'è in giro qua e là. In questo caso affrontiamo un nemico alla Freddy Krueger, ha i guanti taglienti e biondo con le punte sui capelli che sembra quasi un Super Saiyan, però appunto ha questa maniera di attaccare con le lame, molto veloce, salta un po' dappertutto, però bisogna stare molto attenti a non farsi beccare, perché tutti i nemici, soprattutto i boss, sono tipo alti quasi il doppio di noi e quindi hanno una portata migliorata.
Esatto, e questo boss rappresenta appieno l'ambientazione in cui siamo in questa seconda parte, essendo, come dicevi, più lugubre rispetto alla prima che era più luccicante, più colorata. Il boss qui rappresenta la parte malfamata dei vicoli che stiamo percorrendo e l'atmosfera più cupa che il gioco ci presenta. Lo schema successivo ci vedrà farci largo tra orde di nemici sulla spiaggia, sempre in questo clima notturno e ventoso in questo caso, perché viene introdotto un piccolo effetto di vento, non ai fini del gameplay, il gameplay rimane sempre uguale, sono solo effetti visivi che denotano la potenza del Mega Drive e del Master System su cui girava. Infatti si possono notare ad esempio le lattine che si spostano in base alle folate di vento che arrivano. Cos'altro particolare, che questa mi fa sempre ridere, è il fatto che in ogni picchiaduro ci sono le varie casse da spaccare dove trovi dentro dei bonus, soldi, cibo e altro. In questo caso qua ci sono in spiaggia delle pile di copertoni, di ruote, di trattore, chissà chi li ha lasciate lì, soprattutto perché insomma per poi tutti i posti proprio la spiaggia, dove troveremo i classici bonus. In questo caso arriveremo alla fine del livello, ci sarà il boss, un altro standard boss standard per il genere, che è il classico wrestler enorme che non risente dei colpi che gli diamo, quindi anche le animazioni bisognerà stare attenti con le tempistiche. In questo caso si chiama Badede, ma il nome non viene, lo sappiamo ma non viene scritto, e la sua particolarità è che carica avanti e indietro per lo schermo ed è invincibile, quindi non avremo la possibilità di colpirlo durante quell'animazione.
E dopo una serie di nemici che sono abbastanza standard, quindi abbiamo quello veloce, il wrestler, il primo col boomerang che era armato, adesso abbiamo Big Ben, un tizio grasso che sputa fuoco e che assomiglia molto, a proposito abbiamo citato Kenshiro prima, assomiglia un po' a Cuori di Kenshiro, grosso e che fa tanto danno, e sarà alla fine dello stage del ponte. Quindi in questo caso un'altra meccanica che possiamo denotare è il fatto che ci sono i buchi nel terreno, un po' come quelli che c'erano in Double Dragon, che mi hanno fatto penare tantissimo, perché i salti in Double Dragon soprattutto nell'arcade erano abbastanza difficili da fare, mi ricordo, però in questo caso ce la possiamo fare e proseguiamo in questo ponte che mi fa ricordare un po' l'ambientazione, perché questa città è una grande città americana, potrebbe essere una San Francisco tranquillamente come situazione, se vediamo proprio lo skyline che c'è in sottofondo allo schema.
E successivamente saliremo sulla nave che ci porterà al covo, al quartier generale del nemico, e in questo schema marino, se vogliamo dire, c'è un altro effetto più che altro grafico che simula l'ondeggiare della barca, quindi vedremo in sottofondo la città in lontananza e il nostro schema ondeggerà sopra e sotto. Quindi in un certo senso io che soffro di mal di mare inizialmente temevo di aver problemi, però la grafica, concentrandosi poi sull'azione, non c'è rischio, ecco, possiamo stare tranquilli. Qui c'è il primo mini boss, infatti rincontreremo un altro boss wrestler da Badede con un altro colore in modo a rappresentare un altro personaggio, solitamente tipo come il Capitan Comando è la versione junior, ovvero il figlio o comunque una generazione successiva, per arrivare alla fine a combattere il boss, che in realtà sono due, ovvero sono Mona e Lisa, due guerriere molto atletiche e acrobatiche che in questo caso qui utilizzano lo stesso sprite di Blaze, ovvero lo stesso modello colorato diversamente, in questo caso di nero.
E proseguiamo in un altro stage e qua si vede proprio che è Mega Drive o Genesis, anche come viene chiamato in America, perché una cosa che sapevano fare molto bene tutti i giochi del Mega Drive era riprodurre ciò che è metallico, tutte le superfici metalliche, si divertivano tantissimo con gli sprite, e in questo caso siamo dentro una fabbrica piena di rulli, di presse, di macchinari, di barili e cose del genere che vengono riprodotti molto fedelmente. Ovviamente essendoci rulli, presse e nastri trasportatori possiamo venire schiacciati veramente tantissimo ovunque. Purtroppo è però lo stage meno ispirato dal punto di vista di boss, perché c'è un po' già una ripetizione. In questo caso abbiamo un altro Big Ben, quindi uno di quei grassoni come mini boss, e poi il boss finale sarà due Freddy Krueger, che è più o meno, se vi ricordate dall'episodio 2, uno dei primi episodi che abbiamo fatto su Cadillac e Dinosauri, è la stessa cosa, nel senso che lì c'era il boss che tagliava, che poi diventavano due boss, e qua è esattamente la stessa cosa, succede proprio al sesto schema.
Sconfitti due boss, passiamo a quello successivo, che questo è un altro classico dei picchiaduro, ovvero lo schema ondate e lo schema dell'ascensore, che a noi è molto caro. E infatti c'era questo ascensore che è estremamente esterno, e questa piattaforma che passa tutti i piani di questo grattacielo prima di arrivare al quartier generale del cattivo. In questo caso ci sarà la possibilità di lanciare di sotto i nemici, infatti una porzione dello schermo sarà vuota, e quindi, come per i buchi che avremo incontrato nel ponte in costruzione, anche qui potremo velocizzare l'azione cercando di lanciarli fuori, però dovremo stare attenti perché anche noi potremmo essere lanciati fuori, con conseguente perdita di molta energia, e quindi lo schema si fa molto difficile. In questo caso è a ondate, infatti avremo proprio un'ondata continua di nemici, e in questo caso non ci sarà nessun boss, perché questo schema rappresenta la nostra ascesa verso il climax del gioco.
E anche lo schema più difficile, perché l'ottavo e ultimo stage è al contrario, nel senso che andiamo da destra verso sinistra, è l'unica schema che fa questa cosa, e secondo me ci può stare perché segna insomma come sia molto diverso da tutti quanti gli altri, e molto più difficile, perché veramente ci arriveranno di tutto di più. Dobbiamo combattere praticamente tutti i boss che abbiamo visto finora, quindi ci sono tanti elementi che poi abbiamo ritrovato in tantissimi altri giochi. Prima avevamo la modalità orda, le ondate nello schema dell'ascensore, qua abbiamo una boss rush, quindi dovremo affrontare, come si dice, un best of di tutti quanti i boss che abbiamo affrontato finora, ed è una avanzata fino ad arrivare a Mr. X, che tra l'altro ha il tappeto rosso più lungo dell'universo, perché c'è un unico tappeto rosso per tutto lo schema, e Mr. X ci starà ad aspettare nella sua classica posa, che poi è diventata molto caratteristica nei vari altri capitoli. Nella stanza troveremo appunto Mr. X armato di mitra, seduto sul suo trono, nel suo ufficio in realtà. Ci farà una domanda a questo punto, e questa è una cosa molto particolare di questo gioco, perché qui abbiamo uno split su quelli che sono i vari finali. Se giochiamo da soli ci dirà: vuoi essere il mio assistente? E tu puoi dire sì o no. Se dici di no, lo combatti e fai il finale buono. Se dici di sì, ti rispedirà indietro di uno schema. Mentre se giochiamo in due persone, cosa succede? Ci sono due possibili alternative: o diciamo entrambi non vogliamo stare con te e andiamo verso il finale buono, o diciamo entrambi di sì, e quindi è la stessa cosa di giocare da soli, insomma ci verrà chiesto di rifare lo schema come prova della nostra fedeltà, oppure possiamo fare una cosa molto particolare, cioè uno dei personaggi dice sì e l'altro personaggio dice di no. A questo punto succederà una cosa che fino adesso non è mai successa, il fatto che fino adesso i nostri due personaggi hanno fatto squadra, ma in questo caso qua Mr. X ci chiederà di combattere fino alla morte, e chi sopravviverà poi dovrà affrontare il boss finale.
Esatto, quindi proprio come nei migliori colpi di scena dei film action ci si può pugnalare alle spalle con questo combattimento finale, e poi il finale, questo qui che è il vero e proprio finale cattivo, sconfiggendo comunque Mr. X non porremo fine alla criminalità, bensì diventeremo il nuovo boss della malavita organizzata, e quindi la nostra missione sarà comunque completa, anche se con un risvolto malvagio.
Invece nel finale buono, che poi è quello che è restato canonico poi nel seguito, sconfiggeremo Mr. X, però non sarà finita qua, riporteremo la pace e sconfiggeremo la criminalità, però avremo i titoli di coda con i nostri ragazzi che saranno tutti quanti insieme a festeggiare con la città ripulita. Per adesso. Un'altra cosa che volevo segnalare del fatto che è difficile questo schema è perché in tutti gli schemi il nostro attacco speciale possiamo utilizzarlo, tranne in questo schema qua. Perché come fa il nostro amico poliziotto a usare il bazooka se noi siamo dentro l'ufficio del boss? E non possiamo farlo, infatti non sarà possibile utilizzare le mosse speciali, che rende le cose abbastanza complicate.
Ecco, un'altra cosa che volevo aggiungere è la transizione del fatto che l'ultimo schema sia in movimento da destra a sinistra, è anche un modo per la continuity, perché noi lo schema del montacarichi, ovvero quello dell'ascensore, il montacarichi è sulla sinistra dello schermo, e una volta completato entreremo nell'edificio da sinistra, quindi alla nostra sinistra, quindi incominciare lo schema successivo entrando da destra è cinematograficamente, col montaggio video, è corretto, quindi non c'è scavallamento di campo, e quindi mantiene proprio la coerenza della ripresa, se vogliamo dire.
questo Streets of Rage per me si prende un 7 spranghe, diciamo, su 10. È un gioco molto molto bello, secondo me, dal punto di vista soprattutto della musica, che mi è rimasta molto impressa, me la ricordo, ogni tanto me l'ascolto ancora sulle varie compilation che girano su YouTube, e credo ci sia qualcosina anche su Spotify, e anche un sacco di cover, tra l'altro, che sono state fatte con strumenti veri, quindi proprio chitarre elettriche o in questo caso anche tastiera, mi ricordo, cioè una cover molto bella. Il gioco merita, si vede tanto, più che altro perché ho conosciuto prima Streets of Rage 2, il salto di grafica soprattutto che c'è, e quindi questo gioco qua pecca un pochino, però devo dire che per essere il 1991, anno in cui sono usciti appunto Sonic e tanti altri giochi per Mega Drive, è stato veramente un punto di svolta per la console, l'ha fatta sopravvivere, e soprattutto era un argomento che al tempo Super Nintendo non aveva possibilità di controbattere, perché pochi picchiaduro scorrimento del genere, e soprattutto con temi e una nicchia, insomma, che andava a riempire solo il Mega Drive al tempo. E tu, Yuga?
Io invece gli do un bel 8 piani del palazzo e mezzo su 10. Gli ho tolto mezzo punto perché in questo caso qui, oppure gli ho aggiunto mezzo punto, come vogliamo dirla, perché è un picchiaduro scorrimento che non ha finalmente lo schema delle fogne. Questo qui proprio non ha le fogne, quindi è una buona notizia o cattiva notizia per i puristi. Io gli do un voto così alto perché, certo, risente del fatto di essere uscito per una home console e non per un arcade, come ad esempio Final Fight, che è uscito un paio d'anni prima. Quindi sarebbe potuto uscire con una grafica migliore e anche con un comporto tecnico migliore. Ma il fatto che comunque con i mezzi a disposizione sia comunque rimasto a combattere la guerra del picchiaduro a scorrimento degli anni 90 lo mette di diritto tra i migliori. E più, c'è anche da dire che, per quanto semplice, è rimasto il tema nel cuore e ha avuto successo, perché poi ha generato, come dici tu, il capitolo Streets of Rage 2, che anche secondo me è migliore addirittura del terzo, per quanto il terzo porti comunque anche delle altre migliorie. E proprio il brand in sé, il fatto che che sia rimasto vivo fino adesso con anche progetti non ufficiali, infatti io considero Streets of Rage Remake veramente un capolavoro indipendente, lo tiene uno spazio particolare nel mio cuore, quindi gli do un voto così alto.
E voi ci avete giocato? Fatecelo sapere con un messaggio vocale inviato direttamente qua su Anchor, oppure ci potete scrivere anche sul gruppo Telegram t.me/enciclopedia di videogiochi, oppure in tantissime altre maniere. Ci trovate su Twitch, ci trovate su YouTube e tantissime altre cose, anche su Instagram ci siamo come Enciclopedia dei Videogiochi. Vi consigliamo, se non l'avete giocato, di giocarvi soprattutto a questo remake, che è ancora trovabile in giro da qualche parte, e anche provare Streets of Rage 4, che secondo me, vedendo qualche gameplay, sembra molto molto interessante, e soprattutto è proprio un gioco che esce tantissimo distante, ma che comunque conserva alcune delle cose specifiche. Ci dedicheremo una puntata anche su questo e tanti altri, quindi ci sentiamo alla prossima.
Ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave.
Basta. 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 Basta.